Ecco, ci siamo trovati numerosi anche questa sera e molto giovani in questo quinto quaresimale della diocesi di Fano, Fosse Ambrone, Cagli e Pergola. Va in merito ai vostri preti, siete ancora molto credibili. Se quando chiamate il popolo viene, significa che siete ancora dei pastori, siamo dei pastori buoni, e la gente chiede molto da noi. E questa risposta che ci danno, questa fiducia che ci sembra di meritare, dobbiamo meritarcela tutti i giorni con una presenza proprio di benevolenza, di accompagnamento alla nostra gente. Ho scelto per questo quinto quaresimale un tema delicato sia nella vita di Gesù che nella vita della Chiesa, di noi preti, di voi sposati, la solitudine dei giovani, il senso un po' del fallimento. Il Vangelo di Marco è tipico in questo racconto, mostra la drammaticità terribile dell'agonia di Gesù nel Getsemani, la solitudine. Ed è il Vangelo che anche sulla croce, abbiamo ascoltato poc'anzi, fa trovare la solitudine estrema di Gesù. Nemmeno un ladrone buono Marco fa trovare in Gesù sulla croce. Approfitto anche per salutare quanti ci seguono dalla radio, se è una parola che può aiutare, la diamo a voi. Forse anche qualcuno che è in casa, è malato, oppure è sconfitto della vita, sente questo tema come struggente. E forse qualcuno di noi, o molti di noi, hanno dei Getsemani. E forse anche noi a volte dormiamo quando qualcuno ci chiede aiuto, compagnia. O forse anche noi a volte troviamo i dormienti invece delle compagnie. Vegliate un po' con me. Ma sviluppiamo un po' questa lezione, questa meditazione, dura quanto una cena, perché non facciamo cena questa sera. Anche oggi il Cardinale Bagnasco alla inaugurazione dell'Assemblea, non l'Assemblea Generale, ma la Consiglio di Presidenza, citando il Papa, parla della prassi, delle collette, delle raccolte, del digiuno, per le tante necessità dei fratelli vicini e lontani. Noi quest'anno abbiamo scelto il digiuno per, che sarà poi quello anche di Quaresima, di venerdì di Quaresima, piccola raccolta che non distoglie dello scherzo domenicale ai preti e alle parrocchie, proprio per la Terra Santa, perché vive un momento tragico, ma non solo per la guerra, proprio oggi se ne parlava nei giornali, ma soprattutto perché la desolazione psicologica porta ad andare via, i giovani non si vogliono più fermare lì. E allora si cerca di incentivare uno scambio di chiese quando si va in Terra Santa a incontrare le comunità cristiane piccole, scoraggiate, senza speranza, tra i due fuochi, arabi ed ebrei. I cristiani sono veramente un niente lì. Sono rimasti 40.000, 40.000 sono niente in tutto Israele. Bene, la solitudine dell'uomo Gesù, la solitudine dell'uomo di oggi. Gesù, prostrato dalla prova, sperimenta paura e angoscia. E quante paure oggi noi abbiamo, anche se non siamo Gesù. E prega incessantemente il Padre perché da lui allontani quell'ora e quel calice. È l'ora degli oltraggi, è l'ora dell'abbandono, è l'ora della morte, è il calice della passione. Nel loro significato profondo, queste due immagini esprimono l'incomprensibile disegno di Dio. Il fatto di sapere che Gesù accetta pienamente la volontà del Padre non riesce a dissipare del tutto la sensazione che Gesù soccomberà alla prova. Ce la farà. Poche scene del Vangelo e dei Vangeli ci presentano un Gesù tanto, tanto vicino alla sofferenza degli uomini. Il brano che abbiamo poc'anzi ascoltato, capitolo 14 di Marco, il Getsemani, ruota tutto sull'opposizione Gesù-discepoli. Ci dimostra la distanza infinita e sempre più crescente tra il discepolo dormiente e il maestro invocante. Aiutatemi un po', dice Gesù, e il discepolo dorme. Questo corrisponde alla preoccupazione costante di Marco, che è quella di mostrare come è Gesù, affinché il discepolo, che si scopre lontano, lo raggiunga e, seguendolo, possa essere sempre là dov'è il suo maestro. Ma è anche vero che Marco scrive ai pochi cristiani di Roma perseguitati, e in Gesù perseguitato, abbandonato, lasciato solo, vorrebbe incentivare la Chiesa di Roma nascente a non aver paura, ma anche alla Chiesa nascente di Roma a farsi solidale con i perseguitati e i derelitti a causa della fede. Per questo è richiamato il discepolo a vegliare, per accogliere il suo Signore che viene e alla porta. Chi non veglia nella fede di solito torna indietro. Il grande peccato nella Chiesa romana dell'abbandono della fede, l'apostasia, uno dei peccati capitali che la Chiesa nascente ha ritenuto di penitenza grave e solenne nel periodo quaresimale, l'abbandono della fede per paura. Dicevo, il discepolo è richiamato a vegliare per accogliere il suo Signore che viene alla porta, proprio nel momento della prova e della testimonianza, proprio nel momento in cui il discepolo dovrà affrontare la stessa agonia del suo maestro, perché il discepolo sia come Stefano, che nel momento della prova usa le parole di Gesù, usa le preghiere di Gesù, usa lo sguardo di Gesù verso il cielo. Come all'inizio del suo ministero Gesù lo abbiamo trovato ritirato nel deserto, prima domenica di Quaresima, in solitudine con Dio, così anche adesso Gesù si ritira nel Getsemani in preghiera. È il luogo del frantoio, nome terribile. Traduciamo: qui Gesù verrà davvero torchiato e l'uomo spremerà la propria essenza davanti a Dio. Luogo del frantoio. Gesù lì è stato torchiato. Oh, quanti luoghi del frantoio nelle nostre storie personali o collettive o familiari o affettive o ecclesiali. Quante volte l'uomo di Dio è torchiato. Quante volte l'uomo giusto non è apprezzato, anzi desiderato o sconfitto. Qui Gesù comincia a sentire, dice Marco, paura e angoscia. Sembrano parole non cristiane. Paura e angoscia davanti alla morte violenta. Gesù sperimenta il fallimento. Lui che aveva seminato buone notizie, niente solo cattiveria e violenza. Su di lui si è abbattuto tutto il male che pretendeva di vincere e si sente schiacciato da esso. Allora tutta la sua vita è stata inutile? Dove ho sbagliato? Invano ho conservato un cuore puro, recita il Salmo 73. Ha forse sbagliato Gesù nella sua integrità e doveva usare le stesse armi disoneste e ingannatrici dei suoi nemici? E poi l'angoscia della morte e la paura dell'uccisione con la canaglia e le scuote, proprio lui che aveva vissuto per la vita e per l'amore, mostrando agli uomini il volto del Dio dei vivi. Ieri proprio, nella domenica di Lazzaro, risuscitato, aprite la tomba. Tutto questo fa crollare la persona e tutto ciò in cui aveva creduto, l'agonia della fede. Per ogni giusto, di ieri, di oggi e forse di sempre, viene l'ora in cui si decide tutto, come per Gesù. È l'ora in cui si abbatte sul giusto il furore del male, quasi come un accanimento perverso, il sangue dell'amarezza, della insensatezza e della morte stessa. È terribile vedere cristiani nel mondo che testimoniano la carità di Dio e in nome di questo Dio vengono schiacciati, umiliati e rapiti. È terribile vedere poveri cristi di oggi, forse io, tu, noi, nelle piccole cose tentiamo una via di correttezza, anche di gratuità, e siamo proprio agognati o messi all'indice. Quasi criminali a volte, o senza troppi pessimismi. È l'ora del giudizio finale sul mondo colpevole, con cui giusto e solidale e del cui male subisce tutte le conseguenze e soccombe. È l'ora della tentazione, in cui si percepisce chiaramente il fallimento di sé e dei propri fini giusti. Si arriva a trovarsi, come Gesù, nell'incertezza circa il piano di Dio. Il cielo resta muto e chiuso. Perché Dio non risponde? Che male ti ho fatto? Perché sono stata abbandonata o abbandonato? Dove ho sbagliato? Eppure ho vissuto una vita corretta. Perché mio figlio non si sposa in chiesa? Io ho avuto una storia onesta con la chiesa. Perché? E sono i dolori di oggi. E magari invece della compagnia trovi il vicino che ti dice: eccolo, va sempre in chiesa, quando gliene capitano. Perché non vede la famiglia sua? O la voglia di tornare indietro, ho cominciato un gruppo, un'attività, una esperienza di servizio, e giù il pessimismo, chi me l'ha fatto fare? Torna indietro, era meglio prima. Nelle scelte vocazionali abbiamo anche noi gli oscuramenti di vita. Ho fatto tanto, ho speso un anno o 3 anni per un gruppo di catechesi. Dove sono l'anno dopo? Per dire che questo Vangelo può toccarci tutti proprio nelle viscere e nei nervi tali, nelle sensazioni più scalorose e più delicate. Si arriva a trovarsi, come Gesù, nel dubbio. Ma dov'è Dio? Perché il cielo resta muto? Perché i cattivi hanno vittoria? Perché ho studiato tanto, preso il massimo dei voti, non posso prendere posto? Quello che è protetto c'è il vantaggio. Perché? Quanti giovani vengono a dirci questo a noi tre? Perché? Perché Dio tace? Perché io ho fatto sempre il mio dovere, anno per anno, e arrivo alla fine, non c'è un posto di lavoro, quell'altro, non vorrei giudicare nessuno, ha saltato qualche anno, ha fatto il recupero pagando degli anni persi, e poi subito ci ha pensato papà, e lui è fortunato. O sfortunato, pensiamo noi, con più maturità. Il cielo resta muto e non dà né spiegazioni né segni di potenza, né ragiona né salva. Dio, se forse ritirato, si rimane come Gesù, senza appoggio alcuno, né in basso né in alto. In basso i discepoli dormono, in alto Dio tace nel turbamento, nella confusione e nell'angoscia. Ma perché il fallimento di cui compie il bene? È forse inutile fare il bene? Questo è il tormento intimo che mi sembra stia struggendo Gesù e che sia fallito l'ultimo tribunale al quale potersi appellare. Ma forse Dio è stolto da sbagliare o è impotente da non saper salvare? La solitudine, ma non la solitudine qualsiasi, la solitudine dell'uomo giusto, la solitudine di chi cammina facendo qualcosa di buono, la solitudine di chi ama, di chi si spende, la solitudine, si dice, che è la compagna dell'uomo, di ogni uomo, è stata anche la compagna dell'uomo Gesù. C'è solitudine e solitudine, però. C'è per esempio la solitudine della incompiutezza che la vita porta inevitabilmente con sé. Nulla soddisfa pienamente, Sant'Agostino, il mio cuore è inquieto fino a quando non trova te. Neppure l'amore più profondo soddisfa pienamente, neppure l'amicizia più sincera, neppure la comunione che ora si può avere con Dio. Questa solitudine può essere vissuta come un'opportunità, come un segno che siamo fatti per Dio. Più volte Gesù si ritirava a pregare nella solitudine, solo davanti al Padre. Non c'è però soltanto la solitudine della incompiutezza, c'è la solitudine dell'abbandono, del fallimento, del dolore, la solitudine davanti alla morte, anche la solitudine davanti al silenzio di Dio. Quelle che si chiamano le notti oscure. Per fortuna che la vita vera di Madre Teresa di Calcutta nell'ultimo testamento ci ha fatto riscoprire la sua tremenda solitudine. E non mi scandalizza affatto, anzi mi fa compagnia quella sua solitudine, quelle sue terribili notti oscure che l'ha tormentata per ben 50 anni. Non so se già vi è capitato di leggere proprio questo ultimo testo, proprio frutto anche dell'esame della Congregazione per la Santità. Non scandalo, ma verità, la solitudine di Madre Teresa. Come Gesù ha vissuto questa solitudine? Stando le narrazioni evangeliche, i momenti della solitudine di Gesù sono stati soprattutto due nel Vangelo di Marco, il Getsemani e la morte in croce. C'è una prima tensione che attraversa il racconto del Getsemani secondo Marco. Da una parte Gesù che veglia, dall'altra i discepoli che dormono. Che figura questi apostoli! Il triplice andare e venire di Gesù svela il suo accorato desiderio di compagnia. Per tre volte andò, ma è un desiderio non raccolto dai discepoli. I discepoli hanno condiviso la sua esistenza itinerante, hanno visto i suoi miracoli, hanno ricevuto le sue confidenze, tuttavia ora non lo comprendono. Sono del tutto impreparati a condividere la prova del loro maestro. Un po' sembra di vedere negli incidenti che chi vede scappa via, vuole rimuovere il dolore e il fallimento. Nel ripetuto sonno dei discepoli e più tardi nella loro fuga, Gesù può misurare l'ampiezza della propria solitudine. Gesù è veramente solo. Ma c'è una tensione ancora più profonda, quella fra la preghiera di Gesù e il silenzio di Dio, del Padre. Aggrappato all'unico filo che ha sempre dato significato alla sua esistenza, Gesù racconta al Padre la propria intima lacerazione, come hanno fatto tutti i grandi uomini di Dio, quale Giobbe, Geremia, l'orante del Salmo 22 che ci è stato proclamato questa sera. Ma il Padre sembra stare in silenzio, è muto. Gesù è sicuro della potenza e della bontà del Padre. Padre, tutto è possibile a te. Ma è proprio da qui che nasce lo sconcerto. Se Padre, perché la croce? È da qui che sorge l'implorazione. Allontana da me, se possibile, questo calice. Perché la croce? Quante volte ognuno di noi l'ha ripetuto. Ma il racconto del Getsemani non finisce qui. All'inizio troviamo il ritratto di Gesù abbattuto, quasi incapace di dominare la sua tristezza mortale. Alla fine, un Gesù ritornato sereno, protagonista. Alzatevi, andiamo. Gesù non dice vado, ancora una volta andiamo. Un ultimo tentativo di coinvolgere i discepoli nel suo cammino esigente. Abbandonato dai discepoli, Gesù ancora pronto ad accoglierli. E il silenzio del Padre era un modo diverso di parlare. Non ha sottratto Gesù alla solitudine, ma gli ha dato il coraggio non di fuggire, ma di attraversarla. Il racconto della crocifissione, capitolo 15 di Marco, La sequenza delle scene è ordinata in modo da accentuare nel lettore e in ognuno di noi discepolo l'impressione terribile della solitudine di Gesù. Egli viene descritto nel più totale abbandono. Lo stesso Tireneo, che lo aiuta a portare la croce, in Marco lo fa perché costretto e brontolando. Alla fine sappiamo che le donne stanno a guardare, ma in Marco da lontano, in Giovanni invece stanno sotto la croce. È proprio solo Gesù nel Vangelo di Marco. La narrazione concede ampio spazio agli insulti che vengono riportati in dettaglio. Tutti sono contro Gesù. Attorno al crocifisso sono in molti a parlare. I passanti, i sacerdoti, le guardie, i due ladroni, tutti parlano di lui e contro di lui. Ma lui tace, rivolge soltanto una domanda al suo Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'inizio del Salmo 22. Una domanda che ancora una volta sembra cadere nel silenzio. E così Gesù muore solo, con un grido senza parole. Ma Gesù emise un sospiro e chinò il capo. Ma Gesù, dato un forte grido, spirò. Il Padre non abbandona però Gesù, e difatti lo farà risorgere, ma la croce, con la sua immensa solitudine, è il momento in cui tocca al figlio manifestare tutta la sua ostinata fiducia nel Padre. Dio mio, Dio mio, soffra il crocifisso, mostrare fino a che punto giunge il suo amore per il Padre, il suo attaccamento al Padre. Il Padre interverrà, ma dopo lo farà risorgere. Come nel Getsemani, anche sulla croce si vede da una parte la profondità della solitudine e dall'altra in Gesù la profondità della fiducia. Anche nella più grande solitudine Gesù non abbandona il suo Dio. È il miracolo della fiducia ostinata che solo in una grande fede anche il discepolo può e potrà sempre trovare. Andiamo a noi, fratelli e sorelle, il disorientamento di chi si sente abbandonato da Dio, nel quale tuttavia continua a confidare, di chi urta contro un progetto di salvezza che sembra smentire la forza dell'amore. In questa situazione, il Vangelo sa che è una situazione che si ripeterà spesso nella Chiesa e nel discepolo, quindi in noi, nasce la preghiera. È una preghiera che esprime, al di là di tutto, confidenza, consapevolezza del proprio rapporto filiale. Abba, bambo, non padrone, dice a Dio, bambo. La solitudine del Cristo è profonda, comunque anche il discepolo, il cristiano di sempre, la vivrà più tardi e dovrà a sua volta vegliare e pregare, due atteggiamenti necessari per non soccombere nella prova. È la sensazione di vuoto a volte che abbiamo, di niente, di impossibilità a fronteggiare le situazioni nostre. Si aggiunge talora l'angoscia, lo sconcerto, il disorientamento, è l'uomo di fronte al fallimento completo, all'enigma terribile della croce, fatto preda del niente e da cui si sente talora schiacciato e sommerso, non vedendo più nessun senso nella propria vita e nel presente. La tanta depressione oggi in Italia, che è vastissima, che sfocia purtroppo molto spesso anche nella voglia, nel mal di vivere, la voglia di farla finita, realizzata o a volte incompiuta, che è vastissima in Europa. Dove ho sbagliato, Signore? Perché questa croce? Perché questa sofferenza familiare? E il figlio che dice: che colpa ne ho se mio padre mi caccia? Che colpa ne ho io? Perché mi avete generato se voi genitori non ce la fate volervi un briciolo di bene? Perché sono abbandonati? Quante volte noi preghi abbiamo sentito questa espressione dalle situazioni più delicate che dobbiamo tenere per noi. Dove ho sbagliato? Perché, Signore? Ricordo anni fa, in una comunità di Torino, comunità accoglienza, Torino ci aveva 5.000 ragazzi abbandonati, una ragazzina bellissima, bionda, aveva denunciato il padre per violenze terribili, su un terzo piano stava dicendo mi butto, non mi butto, mi butto, non mi butto, e mi diceva tu che sei uomo, per di Dio credo. Che mi racconti del tuo Dio? Finalmente la suora che l'aveva presa come figlia gli ha detto figlia, tu sei una grande disgraziata, io però ho voluto mostrarti un po' di bene, se ti accontenti rientra di qua, altrimenti decidi una volta per sempre di farla finita, rientro di qua. Ma quella educatrice ebbe il coraggio di metterla davanti a un certo demone che aveva fatto per lei e con lei, ed essere una perfetta maestra e un'ottima mamma, pur tenendo ancora in carcere il papà, e fa bene a tenerlo lì. La fede nasce, cari fratelli, da Gesù morente. Il centurione riconosce il figlio di Dio nella morte, non soltanto nel miracolo. È nell'amore che si dona senza riserve che il discepolo deve scorgere il volto del vero Dio e la strada della vera salvezza. Restate qui, fratelli, e vegliate, ci dice Gesù. Restate qui e vegliate. Non abbandoniamo i tribolati nella solitudine. Non giudichiamo i fallimenti. Restate qui, fatemi compagnia e vegliate. Forse molti ce lo stanno gridando e non ce ne accorgiamo. L'invito di Gesù è accorato. Ci tocca, anche noi preti chiede, restatemi un po' accanto a volte, sì? Possibile che ci accorgiamo della sofferenza di fratelli e confratelli quando è troppo tardi? O possibile che non sappiamo dirci ha bisogno di te, siamo così prudenti e tanto pudore, perché me lo dici troppo tardi quando non è tempo? Restate qui e vegliate. Restare in certe situazioni pesanti è estremamente scomodo, viene voglia di fuggire, e oggi si fugge da se stessi, dagli altri, dai propri amori, dal proprio marito, dalla propria moglie, dai propri genitori, dai propri figli, dalla paura, dalla sofferenza, dalla responsabilità. Si può vivere l'intera esistenza fuggendo, stando sempre scomodo dappertutto? Possibile che il buon Dio per te non ha preparato un metro quadrato di benessere? Restate qui. Gesù ci chiede di guardare le cose come sono, di non abbandonare il nostro posto, di starci da svegli. Dormire è il modo di scansare la realtà. È come avere gli occhi chiusi, è come nel Vangelo stare dentro la tomba. Ma Gesù, apriti, vedi, stana alla morte. Dormire è scansare la realtà. Vegliare invece significa avere consapevolezza di chi siamo e di ciò che ci sta accadendo. Gesù non si nasconde, chiama per nome la debolezza che prova, la tentazione che avverte, la paura e l'angoscia che sente, liberamente si affida al Padre e legge nella propria vicenda il compiersi delle scritture. Oh fratello e sorella, la croce non la segui, te la buttano addosso. La croce è il dolore, è la rabbia, la croce è l'impotenza davanti a situazioni, è la distruzione di speranza della persona, la croce è l'inferno sulla terra, l'amore crocifisso è pur sempre inumano, noi uomini poveri, deboli, a volte cattivi, bisognosi del dare e ricevere, non ci riusciamo ad amare sulla croce. L'amore crocifisso è un amore donato, non ribellato, per un dono senza limiti, non l'abbiamo inventato noi. Per noi la croce è pazzia, dice Paolo, è un amore disumano per gli uomini. L'amore crocifisso è l'amore di Dio crocifisso. L'amore crocifisso è l'amore del discepolo crocifisso che ha preso su di sé ogni giorno la sua croce e mette i piedi esattamente dove li ha messi il Maestro. Per una sequela vera, l'amore crocifisso è l'amore gratuito che ama senza chiedere nulla in cambio. Crocifissi su un posto di lavoro per anni, o su un banco di scuola, o di insegnante, o nell'accudire con fedeltà la tua famiglia, una malattia, il tuo fallimento affettivo, o nel seguire con impegno e a volte tribolazione la tua vocazione, o nel morire con e per il tuo popolo. L'amore crocifisso per gli spazi infiniti sul piccolo ristretto legno della croce. E il mondo, credo, che oggi abbia molto ancora bisogno di questo amore, di questa gratuità infinita. E concludo con le parole negli anni 68-70 di Paolo VI, in una predica del Venerdì Santo: o cari preti, diceva, non assottigliate la croce, non riducete la croce in voi e nel vostro popolo. Negherete a voi e al popolo il punto più alto dell'amore: morire per amore. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.